Buongiorno, buongiorno, bentrovati a XL, una giornata, un'altra di quelle giornate campali, possiamo definire così, perché oggi arriva il nuovo presidente del Palermo e quindi lo stiamo aspettando, lo aspetteremo, arriverà pare nel primo pomeriggio per poi ovviamente essere tenuto così nascosto, coperto fino alla conferenza stampa che molto probabilmente sarà domani con la presentazione appunto di questo nuovo presidente. Ne parleremo come sempre con Alessandro Amato, ben trovato.
Ben trovati Forza Palermo.
Sempre comunque XL diretta su TRM 13, c'è la nostra diretta Facebook, siamo anche in radio con su Radio Med 91.3, poi il podcast invece qualora vi perdeste la diretta, la replica e chi più ne ha più ne metta su Radio Med .fm. Ciao Danny B che gestisce come sempre la regia radio per noi. Buongiorno Forza Palermo sempre. Aspetta che c'è anche l'altro. Eccolo, Go Palermo Go. In realtà, fondo anglo-americano, ci siamo sbizzarriti, però insomma pare che parlino italiano.
Tutto da scoprire, il fatto che arrivi è soltanto una piccola notizia positiva, non è il problema se arriva o non arriva, il problema è sapere che programmi ci sono, che intenzioni ci sono di rilanciare il Palermo, perché ieri ancora una volta abbiamo visto che abbiamo necessità intanto di un management che sia in grado di gestire un campionato di Serie A. L'errore, gli errori di Posavec non sono i primi, non saranno gli ultimi in questo campionato, ma hanno fatto venire in mente ieri una riflessione che abbiamo già fatto tante volte all'inizio della stagione e che oggi è ancora più grave. Il Palermo ha cominciato il campionato di Serie A con un solo attaccante, mentre ieri il Torino aveva Belotti, Iago Falque, Maxi Lopez, Iturbe, Liaic, in una sola partita tutti in campo. Noi abbiamo un solo centravanti in organico e abbiamo mezzo portiere, perché sommando le esperienze di Posavec e Fulignati facciamo mezzo portiere. Nulla da ridire contro questi ragazzi che stanno mettendo il massimo dell'impegno, però è chiaro che un campionato di Serie A iniziato con mezzo portiere e un centravanti in organico è il campionato che dice ancora una volta che chi ha organizzato questa squadra, chi ha tracciato le strategie, aveva molta confusione in testa e forse un obiettivo, non tanto la salvezza del Palermo quanto la retrocessione, il che ci porta a dire ancora una volta che domani o dopodomani, quando scopriremo chi prenderà il Palermo, chi finanzierà il Palermo nelle prossime stagioni, speriamo che abbia un management che sia in grado di portare avanti questo progetto, perché così non si va da nessuna parte, come ieri ha dimostrato ancora una volta il campo.
Beh, detto bene, ovviamente il 3-1 lascia l'amaro in bocca, la riflessione è stata un po' la stessa dopo la partita contro il Napoli al San Paolo, cioè chissà se mai avessero segnato senza quell'errore, però insomma intanto vi ricordiamo i numeri salutando Luigi Vitale che è l'operatore in studio anche questo pomeriggio. Ciao Luigi, il Troina addirittura vola a più 2 in classifica, noi vinciamo si dice, gli altri invece stanno a guardare, dunque da soli in testa alla classifica, più 2 punti, il gong per dare il via a questa puntata ufficialmente dal nostro lottatore di sumo Inos Famelli, Alessandro Geraci e Gianluca Rubino ci danno una mano in redazione. I numeri li ricordiamo, Alessandro: 393 914 9944 per intervenire, o meglio per mandare i vostri messaggi ma anche i WhatsApp di testo e audio, e poi 091 843 4324 per intervenire in diretta, nemmeno a farlo apposta, arriva subito la prima telefonata e noi con grande piacere rispondiamo. Pronto? Pronto? Niente, ha squillato soltanto il telefono e ha chiuso. Belotti fa 3 gol, Belotti che era stato insomma un po' così svenduto, poi è tornato a parlarne anche Iachini in questa settimana, dicendo che insomma il Palermo l'ha venduto per fare cassa, che con lui il giocatore sarebbe stato titolare. A noi risulta qualcosa di diverso, ma va bene così, non è un problema fare polemica. Purtroppo in quel Palermo lì non c'era spazio per Belotti, Alessandro, cioè dobbiamo dirlo in maniera molto serena, no?
non c'era spazio, al di là della volontà di fare cassa di Zamparini, c'è anche un problema di natura economica che ormai si prospetta sempre più chiaramente in ogni stagione. È difficile tenere determinati giocatori a Palermo, perché quando arriva un'altra società di Serie A con una struttura più solida come il Torino, come possa essere la Fiorentina, come possa essere un qualche altra formazione, è chiaro che quando vai a dire al giocatore quanto guadagni al Palermo, 250.000 euro, io te ne do 600-700, diventi improponibile come interlocutore. Per di strada, ovviamente, per di appille, il lavoratore sceglie sempre un'azienda se è più solida e gli garantisce il doppio del guadagno, non ha un solo motivo per andare. Se domani viene un'emittente solida e ti dice: tutone, tu a TRM prendi tanto, ti do il doppio e il triplo, te ne vai via, a meno che non sei un pazzo. Non è una questione di tradire, è una questione di ambizioni professionali, penso che sia assolutamente normale. Il Palermo oggi non è più nelle condizioni di contrastare niente e nessuno. Abbiamo visto nel calciomercato in estate giocatori che hanno preferito andare a Crotone per una retrocessione certa, piuttosto che stare a Palermo, dove forse ti salvi, ma c'è un casino tale che ti invita a rimanere lontano da questa piazza e da questa città. Quindi Belotti è andato via, forse l'hanno ceduto, forse gli hanno dato un calcio nel sedere, forse c'è stato un momento di equivoco tra Iachini e Zamparini. Resta il fatto che un giocatore del genere, appena ha l'opportunità, se ne va via.
Guarda, metto una virgola a quello che hai detto tu. Certo, è chiaro, l'offerta economica può avere un grandissimo, cioè può rappresentare una grandissima tentazione. Io ti dico anche, cioè, dipende molto dal progetto, perché non è detto che tanti soldi in più possano poi, per esempio, darti una gratificazione professionale.
Non c'è dubbio,
o meno.
Non c'è dubbio. Infatti ho parlato di progetto,
sì,
solido.
Esatto, infatti in questo momento, cioè, il problema vero è che secondo me neanche i giocatori neanche i giocatori di Serie B quest'anno sceglievano comunque Palermo. Intanto, grazie ad Alessandro Geraci, abbiamo visto e stiamo vedendo una dichiarazione dell'anno scorso di Zamparini. Cioè, Girardino è nostro, Belotti meglio Djurdjevic.
Sì, sappiamo anche che Posavec è 100 volte meglio di Sorrentino. Nella fantasia del presidente abbiamo visto invece che abbiamo avuto un grande portiere per 2 anni che ha difeso la porta del Palermo in maniera straordinaria e ha portato tanti punti in classifica, ci ha portato alla salvezza, è stato nelle classifiche di rendimento, non mie, quelle alla Lega Calcio, dei quotidiani sportivi, sempre nei primi posti. L'errore di puntare su Posavec è doppio, perché alle spalle di Posavec è chiaro che devi mettere un 33enne, un 34enne di esperienza, che se per caso dovessero crearsi le condizioni per mettere un po' a riposo Posavec perché non è in grado di gestire la situazione, ce l'hai pronto. Oggi il Palermo non è neanche nelle condizioni di dire ok, proviamone un altro, perché levi Posavec e metti Fulignati, non è che cambi tanto la cosa. Quindi è totalmente un errore grammaticale clamoroso che abbiamo pagato ieri, abbiamo pagato a Napoli all'andata e al ritorno, abbiamo pagato contro la Roma, abbiamo pagato in 5, 6, 7 errori clamorosi di questo portiere che non ha i fondamentali. Lui è fenomenale in una cosa soltanto: nel respingere i tiri a distanza ravvicinata. Ha un'esplosività che pochi hanno, ha un istinto, ha un coraggio che pochi hanno. Per il resto non blocca un pallone, se respinge respinge centralmente e mai lateralmente. Nelle uscite l'abbiamo visto lì. Quindi cosa ha fatto Zamparini su consiglio di Kurkovic? Abbiamo uno che è un fenomeno in una cosa soltanto, proviamo a inventare un portiere. Ma non funziona così, perché se non hai i fondamentali non c'è niente da fare. Molti dicono l'esperienza, ma tu pensi che l'errore di ieri sia dovuto all'esperienza? Quando si fa passare la palla tra le gambe è un problema di esperienza, è un problema di fondamentali. Perché se così fosse, quando vai a vedere le partite delle squadre under 15, ci dovrebbero essere 10 gol a partita col pallone che passa in mezzo alle gambe del portiere.
Telefonata, telefonata, pronto, con chi siamo in linea?
Pronto?
Sì, eccoci.
Sono io, Vito, la provincia di Palermo.
Ciao Vito.
Voglio dire che Posavec è scarso, questo si sa, ha fatto perdere come meno 10 partite. Ma l'unica cosa che voglio chiedere io, sì, non lo sannate tantissimo Belotti, perché i gol che ha fatto Belotti l'ha fatto contro errore della difesa del portiere del Palermo. Quindi pure un centravanti di terza categoria avrebbe fatto quei gol, non lo dobbiamo sannare. Come ha fatto la domenica sportiva, grande Belotti, grande centravanti. Ma che cosa ha fatto Belotti?
Beh, il secondo è difficilino però.
È la punizione del centrocampo, mi sentite? Mi scusi?
Sì, dico il secondo comunque, cioè non è così.
La difesa ferma, c'è cioè, sì, il tiro e lui era solo. E da solo in mezzo giocatore, nessuno che ci andava incontro a cercare di contrastarlo.
Ma io in terza categoria ho visto attaccanti fratturarsi un femore per fare questa girata.
Lo saniamo sempre i giocatori che non sono più a Palermo.
Sì, allora, possiamo dire una cosa?
Secondo me, mi ascolti, sì. Insomma, fa prima parlare. Un centravanti di terza categoria, un buon centravanti di terza, quei gol non l'avrebbe fatto sicuramente. E dopo noi parliamo sempre, io non so, mi hanno, ho sentito dire, perché io sono della provincia di Palermo, ho tanti amici a Palermo. C'è un discreto portiere che ci parlava nella primavera del Palermo. Perché devono insistere con questo posa invece? Quanto partite gli ha fatto perdere? È assurdo, io capisco che Palermo è scarso, facciamo perdere questo discorso. Ma con un portiere mezzo discreto avrebbe avuto 6-7 punti in più. 6-7 a Napoli fece una papola che ha fatto uscire tutta l'Italia, giusto?
Sì.
E tutti, sì, però ha fatto belle parate. Ma che belle parate, ma dopo ci ha fatto perdere 3 punti. Ieri praticamente Palermo a 17 minuti dalla fine vinceva 1-0 fino al 76esimo. E dopo avete visto cosa ha combinato? Cioè è assurdo, però è ridicolo. Ma perché si insiste se
lo so, ma lo sa quale? Grazie intanto Vito, così insomma, grazie di aver chiamato, ci sentiremo sicuramente poi in altre dirette. Il problema, Alessandro, è che cioè, questo è il portiere e questo abbiamo. Cioè, non è che adesso ormai
infatti,
tu poi.
L'ho detto poco
cioè,
fa.
Probabilmente il riferimento del signor Vito era: insomma, abbiamo Fulignati, abbiamo Marson, c'è Guddo, c'è Brezza, dico, ci sono ma sono se altrettanto giovani sono. E,
la superficialità o l'incompetenza del Palermo, del presidente e dei suoi direttori sportivi è stata proprio questa. Vuoi scommettere su Posavec e va bene, falla questa scommessa. Certo, in una squadra debole prendere un portiere esordiente che già in amichevole durante il ritiro ha commesso 3-4 errori assurdi veramente, è davvero un atto di coraggio eccessivo. Ma metti dietro uno che ti consenta di alternarli, invece ne prendi un altro come secondo che, no, che vale tanto quanto. Per quanto riguarda Belotti, è vero che ieri i gol li ha segnati per gentile concessione del Palermo, ma ne ha segnati 22 in questo campionato e gli altri 19, al di là della tripletta di ieri, li ha fatti davvero contro squadre che lo hanno impegnato, che avevano la loro solidità. Quindi Belotti è un grande attaccante e lo sta dimostrando. Per quanto riguarda il secondo gol sono perfettamente d'accordo, il primo e il terzo sono sulle spalle di Posavec che ha commesso gli errori veramente assurdi, ma il secondo gol è una barzelletta perché il pallone arriva, bravissimo Belotti nella mezza girata al volo, il pallone arriva centralmente, ti dicono nelle scuole calcio che è l'errore da non commettere perché metti i difensori nelle condizioni di guardare la traiettoria del pallone e di guardare l'attaccante. 10 persone con la maglia bianca ieri, 10 morti, cioè nessuno ha capito dove stava andando il pallone, tanto che Belotti si trova solo con l'avversario più vicino a 4 metri e qua, hai ragione tu, inventa una grande girata al volo. Ma non esiste una partita di Serie A in cui il capocannoniere del campionato su quel pallone facilmente leggibile viene lasciato solo per 5 metri dentro l'area di rigore, non esiste.
Ancora una volta il solito film visto e rivisto, facciamo un gol e poi ne perdiamo 3 o 4 quando finirà questo strazio, ci scrive Maurizio su WhatsApp, mi pare di aver sentito squillare il telefono. Allora, un paio di considerazioni qui dalla diretta di Facebook dove state salendo di numero, siamo circa 65 al momento. E allora vabbè, è scarso riferimento a Posavec, è a livello di Uicani, forse non è buono nei tornei aziendali. Buongiorno, questa sera arriva Zamparini con il nuovo presidente, voi sapete qualcosa? Grazie, sì, l'abbiamo detto in apertura, dovrebbero arrivare in realtà nel primo pomeriggio, comunque a metà pomeriggio, poi ovviamente sarà blindato, cioè non lo vogliono far vedere chiaramente, e poi domani la conferenza stampa insomma a metà mattinata anche, ecco qui Mister X, non sappiamo, però abbiamo un indizio, sappiamo, ci dicono parli italiano, quindi questo già, diciamo, è il presidente di un fondo anglo-americano, però parla italiano, quindi domani ascolteremo le sue parole come nuovo presidente delle Palermo. Intanto ancora una telefonata, pronto?
Sì,
pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Buongiorno. Sono il signor Salvo.
Ciao Salvo, vai.
E allora, io diciamo che su quello detto di Posavec, questa è una grande sconfitta del presidente e del suo fido Kurkovic, perché dico, non è che ha sbagliato solo ieri, molte partite c'è stato l'errore fatale e si sono persi i punti. Diciamo che il Palermo il portiere l'aveva, sappiamo com'è finita la questione di Sorrentino, perché praticamente c'era il problema di non diminuire l'ingaggio, di dargliene di più, e sono successe cose, diciamo, che allora se ci fosse nel Palermo un progetto tecnico, questi problemi, se il giocatore chiede 100.000 euro in più, se magari vuole solo magari la allungare di qualche altro anno, in un progetto di una società seria, queste cose non dovrebbero nascere. E andando al discorso invece purtroppo della difesa, che dico il portiere è quello che è, ma la difesa si trova senza zona e fuori posizione. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, aspettiamo tutti con ansia questo ingresso di questa società, sperando che questi ci mettono la faccia vera e che fanno un programma all'altezza della città di Palermo, perché vedere che il Crotone va al mercato e spende soldi, il Pescara idem con patate ed altri pure, cioè ci siamo ridotti veramente in una maniera propria, siamo caduti troppo, troppo in basso, e quindi diciamo Zamparini non ha più nulla da dare a questa città. Una
vabbè,
buona giornata e forza Palermo.
Grazie, grazie. Beh, sul discorso insomma di che ci metteranno la faccia, ormai è arrivato il presidente, cioè comunque nelle prossime ore, dico, devo dire che questa norma di riservatezza che è stata firmata in questo preaccordo è stata rispettata in pieno, perché ci sono le penali da pagare in caso di rivelazione di questo nome, e quindi devo dire che dal primo all'ultimo in Viale del Fante nessuno ha mai dato il nome di questo presidente, di questo fondo di investimento anglo-americano, l'abbiamo detto tante volte, sicuramente ci metteranno la faccia. L'augurio è che diciamo all'interno di questa operazione finanziaria, poi in un arco temporale speriamo abbastanza breve, cioè insomma entro i prossimi tre anni, perché poi insomma non entriamo molto nei dettagli perché spiegarlo diventa poi ci vorrebbe una puntata a parte, però speriamo che poi effettivamente, un po' come è successo alla Roma, un Pallotta prenda di fatto poi la proprietà totale del Palermo, per evitare invece di perdersi un po' nei meandri della borsa.
Questo è un tentativo disperato che sta facendo Zamparini. Avremo questa nuova proprietà che investirà sul Palermo, non sappiamo quanto e come. Si traccerà un bilancio dopo 12, 16, 18 mesi e poi loro stabiliranno se rimanere o andare via. Se vanno via, il Palermo rimane nella palude di un rischio di scomparire, questo è chiaro, perché se torna la palla a Zamparini abbiamo capito come va a finire, oppure siamo davanti a una svolta epocale. Finora abbiamo alcuni tasselli sul tavolo, non possiamo dare giudizi, non possiamo dire nulla perché nulla sappiamo, però ci sono alcuni tasselli. Il primo l'ha dato Maurizio Zamparini dicendo: questi di calcio non capiscono un cavolo, testuale,
esatto,
del presidente.
Benvenuti.
E non mi sembra una grande presentazione, secondo me anche con poco tatto e poca carineria il presidente già li ha messi agli occhi dei tifosi come non capiscono niente. La seconda è una riflessione un po' dietrologica che però vorrei proporre. Allora, questi sanno già di acquistare il Palermo almeno da un mese e mezzo. Io avrei detto a Zamparini: siccome sto acquistando il Palermo e lo voglio trovare in Serie A, cerca di rinforzare la squadra con i tuoi soldi o te li anticipo io, perché stiamo finendo in Serie B. Invece cosa è stato fatto al calciomercato di gennaio? È stata indebolita la squadra con le cessioni di Ilemark, che ora è diventato al Genoa un buon giocatore come era facilmente ipotizzabile, e di Quaison, che era l'unico ad averci tenuto in vita con i tre gol nelle quattro partite a ridosso delle vacanze natalizie. Questo è un altro tassello, quindi il mancato intervento al calciomercato e poi la presentazione di Zamparini: questi non capiscono niente di calcio. Staremo a vedere da domani cosa potrà succedere, perché è un tunnel nel quale entriamo, non sappiamo se porta al sole o porta alla bufera, questo nessuno può dirlo.
Ok, ci chiedono di leggere insomma tantissimi messaggi, c'è anche una foto simpatica, adesso vedremo se poi riusciremo a mandarla, però insomma è una bella foto, sono lunghissime, adesso guarda manderemo, lo diciamo a chi ha scritto, Stefano 47, allora i messaggi sono lunghissimi, ne hai mandati 3-4, quindi cercheremo di far vedere la fotografia che è molto simpatica. C'è una chiamata in linea ancora, ad NB, allora leggiamo ancora Filippo: salve, sempre i soliti errori, non capisco perché devono giocare sempre questi scarsissimi. A questo punto meglio far giocare i nostri primavera, tanto ormai è finita, speriamo, nella nuova società, eccetera eccetera. Però insomma, questi poi sono sempre al solito i discorsi che in questo momento poi tanto lasciano il tempo che trovano, nel senso, la squadra ormai è questa. Sul discorso di primavera, cioè, non è che sicuramente ci sono giocatori importanti nella primavera, ci sono giocatori che hanno un futuro, Santoro, Bonfiglio, D'Amico, abbiamo già in prima squadra Lofaso, c'è Plesch, l'attaccante che insomma, tra l'altro il Palermo primavera ha vinto col Crotone questo weekend, quindi insomma dico, ce ne sono giocatori, però non è che, ragazzi, bisogna avere una gradualità. Secondo me un giovane in una situazione in cui magari stai diciamo sei sereno, lo puoi lanciare in maniera un po' più semplice, un po' come ha fatto il Cagliari per esempio, però dico in questo momento ormai teniamo, secondo me, a parte veramente fino al 70esimo, comunque chi non ha pensato di poter vincere a Torino ieri,
certo,
pensando
manca...
che comunque la squadra con tutti i limiti del mondo stava facendo una buona prestazione, che eravamo concentrati e tutto, poi purtroppo ti arriva come una trota che viene pescata, la mazzata in testa del pescatore se Posavec fa quella cappellata lì, e purtroppo poi il secondo gol che prendi, tu dici bene, come fai a lasciare il capocannoniere del campionato da solo? Ma perché anche i difensori hanno detto basta.
Sì, secondo me basta guardare nei filmati le espressioni e i gesti dei giocatori del Palermo appena pareggiato il Torino. È stato un incubo che si è ripetuto già altre volte,
esatto.
Cascano le braccia a terra a tanti della serie che pensano, guarda, stavamo ottenendo un miracolo, il Torino ha preso a pallate il Palermo, ieri non c'è stata partita, anche quando il Palermo era in vantaggio per 1-0 si giocava esclusivamente nella nostra area di rigore, negli ultimi 30 metri davanti alla nostra area, però ce la stavamo facendo, hai ragione tu. È chiaro che poi a quel punto ti rendi conto che non hai speranze, e appena ha pareggiato il Torino nessuno di noi ha pensato adesso facciamo il secondo gol e torniamo in vantaggio, abbiamo tutti pensato la partita è persa, e infatti nel giro di 6 minuti hanno stampato altri due gol, e poi potevamo prendere il quarto, il quinto, il sesto, perché siamo scomparsi dal campo. Tra le righe di questa partita arriva un messaggio chiaro che la società manda ad Alessandro Diamanti: a fine stagione te ne devi andare,
certo.
Perché quando per l'ennesima volta lo fanno entrare sul 3-1 a 5 minuti alla fine, hanno deciso di frantumargli le per farsi dire poi a fine stagione cosa ci sto a fare qui, io me ne voglio andare. È cominciata l'operazione distruzione di Alessandro Diamanti per farlo andare via a fine stagione, perché avrà altri 2 anni di contratto ed è chiaro che qui non serve.
Ma guarda, su questo argomento poi in effetti, cioè, secondo me bisognerà capire tante di quelle cose da qui alla fine, cioè siamo veramente in questo momento arrivati ad una svolta epocale, perché negli ultimi 15 anni siamo sempre stati abituati ad avere Zamparini come presidente, di fatto sono arrivate le dimissioni ovviamente quando ci sarà data l'opportunità, quindi in conferenza stampa chiederemo se il consiglio di amministrazione le ratifica, insomma chiederemo tutta una serie di dettagli.
Sì, fino a ieri sul sito ufficiale del Palermo la carica di presidente era di Maurizio Zamparini.
Sì, la carica di presidente, poi dico, per carità, così come tanti dicono, ah, ma anche Guglielmo Micciche, sì, ma Guglielmo Micciche non ha più un incarico ufficiale da dopo la finale di Coppa Italia, quindi anche lì bisogna certe volte non mettere il carro davanti ai buoi, bisogna stare un attimo così, avere la pazienza di aspettare. Le domande le faremo domani in questa conferenza stampa, ci sarà Zamparini, ci sarà il nuovo presidente, da quello che insomma Trapela pare che in realtà la nuova proprietà, attenzione, entro un paio di mesi ci sarà il closing, poi se il closing come quello dei cinesi di Berlusconi, questo
dura sei anni,
ma lasciamo perdere. Quindi comunque Zamparini resterà di fatto nel consiglio d'amministrazione e comunque con una parte delle quote societarie, salvo poi entro 2 mesi tramite il closing di fatto probabilmente cedere il 100% delle quote, perché questo fondo di investimento, tra l'altro è un'operazione finanziaria, anzi invitiamo anche magari se c'è qualche consulente finanziario, perché noi qualcosa l'abbiamo studiata anche un po', ce la siamo fatta spiegare, insomma l'operazione finanziaria è un po' particolare, ve la sintetizziamo: quanti soldi investi, tanti ne devi riprendere alla fine dell'investimento, quindi arrivano questi risparmiatori che mettono soldi e finanze in questo fondo di investimento, probabilmente acquistando le quote del Palermo, ma anche generandone di nuove, in modo tale da abbassare, da calare anche il debito e i debiti della società, quindi aumentando il capitale. Però bisogna fare degli investimenti, lo stadio, il centro sportivo, cioè bisogna patrimonializzarla la società, perché se no poi di fatto non resta un valore. Ma tutto questo, secondo questa operazione finanziaria, va fatta entro i primi 5 anni, perché poi dal quinto anno in poi, in teoria, questo tipo di operazioni finanziarie con i fondi di investimento non ti permettono più di investire, ma soltanto di prendere gli introiti. Quindi la vera partita si giocherà, caro mio Alessandro, nel momento in cui bisognerà affrontare non tanto il passaggio di proprietà da Zamparini ai nuovi proprietari, ma quando i nuovi proprietari dovranno parlare poi con l'amministrazione comunale per dire: me lo fai fare lo stadio, me lo fai fare il centro sportivo, perché se no la nuova proprietà, senza queste garanzie, se ne andrà e i soldi che hanno messo se li riportano. E allora a quel punto è il capire che fine farà il Palermo. Secondo me noi ci dobbiamo proiettare un po' più avanti. Se Diamanti a fine stagione, dico, come è probabile, se lo volevano già vendere a gennaio, figurati. Telefonata? Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Sì, salve, sono Adriano da Palermo.
Ciao Adriano.
Salve anche ad Amato.
Ben trovato.
Allora, volevo fare un commento sulla partita di ieri. Secondo me anche una squadra nettamente più superiore al Torino avrebbe perso, perché con questi errori del portiere non si possono vincere le partite. Sono errori troppo gravi che qualsiasi squadra, anche la Juventus, avrebbe perso, perché non si possono fare questi errori così gravi. Infatti osannare Belotti fino a questo punto mi è sembrato un po' esagerato, perché fino al 73esimo Belotti sì, ci provava, ma non mi sembrava così straripante alla tipo Messi, come hanno fatto credere i telegiornali e tutto. Poi volevo anche pensare, ma visto che adesso Zamparini si è dimesso, non è più il presidente, ma Lopez può fare la formazione sistemata come dice lui o c'è sempre il suo Zampino? Perché io penso che una squadra che si vuole salvare, mancano 11 partite, perché mantenere per forza questa etica, questa cosa che possa, se ci resta male, se lo mettono in panchina? Una squadra che si deve salvare deve prendere le considerazioni giuste e dire che se il portiere non è all'altezza di fare le 11 partite decisive, secondo me lo devono lasciare in panchina per qualche partita. Pazienza, ma il bene della squadra, secondo me,
come? E fare parare?
Fulignati, secondo me, è un buon portiere, onestamente.
Ok, no,
che poi tra l'altro pezzo per pezzo dico dobbiamo perdere tutte le partite quasi sempre per questi errori. Dico, ieri la squadra secondo me comunque ha fatto una prova coraggiosa, la tipica furbizia della squadra che si deve salvare, che è riuscita a fare un gol e con i denti stava combattendo fino all'ultimo. Io ci sono rimasto male, oltre che per noi tifosi, anche per la squadra, perché poverini, ho visto che si sono impegnati davvero. Onestamente, perdere poi così le partite, cioè l'Empoli è messo che perde, noi come cretini ogni partita non riusciamo a racimolare niente.
Va bene, perfetto, ma questa è anche una condanna, perché se vincesse l'Empoli almeno tu dici vabbè, guarda, noi perdiamo, l'Empoli vince, il campionato è finito. No, e invece stiamo ancora in questo limbo. Sì. Ma infatti la problematica, grazie intanto per aver chiamato, è proprio questa, Alessandro. Sì, cioè è impossibile non continuare a dire ma dobbiamo crederci fino a quando veramente non ci arrivano le mazzate finali. Io lo capisco, dico, però la squadra è questa, non gli possiamo rimproverare nulla alla squadra.
La modestia delle ultime 6 squadre della classifica, Bologna e Genoa. Ieri il Genoa si è un po' rimesso in movimento, però davvero sta facendo poco o niente. La pochezza delle ultime squadre ci dà l'indicazione chiara che con un po' di impegno in più da parte di Zamparini forse anche quest'anno la salvezza sarebbe stata raggiungibile. Ci voleva un attaccante in più in organico, ci vuole un difensore. Gonzalez è il migliore che abbiamo, e già ho detto tutto di questo, perché se il migliore di una retroguardia è Gonzalez, pensa come devono essere gli altri. Un portiere di riserva sarebbe bastato poco, perché è un campionato modestissimo. Infatti noi, facendo pena dall'inizio alla fine della stagione, abbiamo 7 punti in ritardo all'Empoli, non 40, e abbiamo perso tanti punti con delle piccole grandi distrazioni ogni settimana, una volta Posavec, una volta Cionek, una volta Andelkovic. La pochezza della nostra difesa, del nostro centrocampo, sono davvero imbarazzanti. Era facile salvarsi quest'anno, sarebbe stato facile, però dovevi presentare una squadra di Serie A. E una squadra di Serie A non prevede che tu abbia mezzo portiere, compresa la panchina, e un solo centravanti. Sarebbe bastato pochissimo o niente. E soprattutto sarebbe bastato, mi ricollego all'ultima telefonata, non imporre necessariamente la presenza di alcuni giocatori in campo, se solo perché sono portati a Kurkovic e devono essere titolari. Questa è una cosa molto sbagliata. Sull'impegno della squadra sono perfettamente d'accordo. Secondo me già con Corini e poi con Diego Lopez abbiamo visto una squadra più equilibrata, più applicata, più impegnata. Ma serve a niente, perché gli interpreti sono sempre gli stessi. Tu sei più solido, sei più organizzato, come abbiamo visto anche con la Sampdoria. Poi arriva quello che sbaglia il pallone a centrocampo, lo regala agli avversari e prendiamo il gol di Quagliarella al 93esimo in casa. Andiamo a Torino, ci prendono a pallate, riusciamo ad arrivare a 15 minuti alla fine con il gol di vantaggio, arriva il portiere, regala due gol all'avversario, il terzo lo regala all'intera retroguardia e perdiamo. Quindi anche con i miglioramenti noi riusciamo a conquistare quello che forse meriteremmo in campo. È un grande peccato.
Beh, io l'unica cosa, e poi ci fermiamo per la pubblicità, ora leggiamo un paio di messaggi di NB, poi ci fermiamo per la pubblicità. L'unica cosa che dalla partita di ieri mi viene da pensare, a parte, vabbè, mi verrebbe da dire porca vec, perché cioè veramente porca vec, ragazzi, ma come si fa? A Napoli è lo stesso, con la Roma, vabbè, però pazienza. Detto questo, visto che siamo in fascia protetta, dico, ieri a un certo punto, come abbiamo già detto, per 70 minuti tutti pensavamo ce la facciamo, cioè ce la facciamo oggi è la partita. Poi quello fa 3 gol in 7 minuti, dico, davanti alla porta. E poi penso che osannare Belotti è per i 22 gol, certo, per il fatto che, certo, dopo tanti anni ci sia un capocannoniere italiano che può vincere comunque la classifica dei cannonieri, e comunque, ragazzi, ha sempre fatto un gol in meno di Messi, dico, ricordiamoci anche questo. Cioè, secondo me, a prescindere dal fatto che era il nostro attaccante, la verità è una sola, la verità è che ai palermitani rode il fatto che Belotti, su consiglio dello staff tecnico dell'epoca, sia stato svenduto come un bidone. Perché le cose vanno dette, perché a me stanca poi che l'errore è sempre, perché Belotti era stato inserito nella lista come il primo giocatore da cedere. Quindi non mi vengano a raccontare che Belotti sarebbe stato titolare, d'accordo? Perché a volte gli errori li fa sicuramente Zamparini, ma è come quando abbiamo svenduto Toni, che per Rino Foschi non avrebbe più fatto neanche un gol, e poi ne fece 742 in altre 8 stagioni. Allora, ragazzi, certe volte abbiamo un po' bisogna inquadrare le cose. Poi ci chiedono, io un portiere così scarso in 45 anni che segue il Palermo non l'ho mai visto. Allora ricordo a questo amico nostro Mauro, beh, Mauro, io ricordo di essere stato allo stadio in un Palermo Salernitana, con il Palermo che era in testa alla classifica, e con la Salernitana, tra l'altro, di Delio Rossi, ci giocavamo i primi posti della classifica, stavamo vincendo 1-0, poi il buon Graziano Vinti decise, sotto la curva nord, di farsi passare la palla sotto le gambe con una punizione calciata, penso, dalla nonna di Alessandro Amato, per la velocità del tiro. Quindi dico, e Graziano Vinti aveva tantissimi anni. Ne vuoi ricordata un'altra? Maregini fece una papera con il Vicenza, ragazzi, che veramente ancora se la ricordano, cioè, tant'è che non ci sono neanche le immagini, forse era Bernardo Cagnoto che faceva le immagini di quella partita, non c'è l'immagine perché talmente era facile che non l'ha neanche ripresa. Allora, telefonata, poi pubblicità. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Salvatore da Palermo.
Ciao Salvatore, grazie per aver chiamato, prego.
Prego, diciamo che fa male subire ancora queste vergogne, viene da ridere, veramente da ridere. Io non capisco, innanzitutto il giocatore dovrebbe fare mia culpa, finire di mettere, di apparire in televisione e dire ogni giorno dobbiamo crederci, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Dovrebbero stare zitti e cercare di fare più fatti. E poi dico, Lopez, ma che cosa ci sta a fare in quello? Secondo me non ha posto. Il Corine è venuto a Palermo, ha avuto la dignità di dimettersi, perché non si dimette anche Lopez? Se vede che non c'è prerogativa per andare a squadra avanti, la situazione è questa, purtroppo. Zampadini in squadra i Belog e l'altro ungherese giocano per volere di Zampadini, perché cerca ancora di poterli vendere e spolparsi ancora l'osso della società. Già se l'è spolpata la società, se l'è spolpata, lui cerca ancora di far soldi fino alla fine, ecco perché giocano quei due più il portiere e qualche altro ancora. È una vergogna. In quanto a Belotti, Belotti è stato massacrato dai Achini, che non lo metteva in squadra, non lo voleva, non giocava lui con due punte, giocava soltanto con punta. Questa è la verità, Soccosanta, su Belotti. Belotti ci avrebbe fatto comodo quest'anno, è andato via perché ha visto che non c'era prerogativa di prestare, forse perché anche Zamparini voleva fare moneta, e questa è la verità. Per esatto. Quanto riguarda gli americani, scusate, io non ci credo, non credo per niente, è una messa in scena di Zamparini per farsi volere dai tifosi, dicendo ecco finalmente sta accedendo, ma chi cede? Chi viene? Ma chi viene? Questa è una buttata, è una grossa bufala. Io non ci credo, credo quando verranno sta gente. Il fatto che lui rimane in squadra perché dice che gli altri non ce la fanno a capire questo e quella, no, sono tutte ripieghi, sono tutte buttare come dire
fumo negli occhi.
Mi schifo veramente. Sono tifoso, non ci vado allo stadio, devo andare via
va bene, a posto. Lei si agita, io me la ricordo, lei è quello che a un certo punto stia calmo.
Vabbè, è stato chiarissimo. Perfetto. Nell'esprimere il suo pensiero, grazie. Perfetto. Per l'intervento.
Io me lo ricordavo. Allora, ci dobbiamo fermare veramente. Fermiamoci. Per la pubblicità e torniamo fra poco. Intanto vi ricordo però i numeri per contattarci: 393-914-9944, 091-843-4324, invece per prenotarsi e poi intervenire in diretta. Fra poco, XL.
Fratelli Contorno Real Gallo, dica.
Aiuto, ho i clienti che stanno aspettando la mia pizza insuperabile. Presto, presto, portami una confezione del vostro contorno spizza. Oh, grazie. Come farei senza contorno spizza dei Fratelli Contorno?
La vostra pizza è davvero insuperabile.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Ok, torniamo, grazie per la pazienza. Insomma, lo sappiamo, neanche noi vorremmo andare in pausa mai, perché quando ci sono queste giornate arriva. Tu ci credi agli americani?
Io credo a quello che vedo. Quando ti ho detto poco fa, non è importante, oggi stamattina ho visto sui social l'entusiasmo, arriva alle 4 il nuovo presidente del Palermo, ma cosa me ne frega, il fatto che arrivi non è importante, è importante cosa dirà, quanto investe nel Palermo, i progetti, i programmi. Ti ho detto, il fatto che dicano ci facciamo aiutare da Zamparini e che Zamparini dica questi non capiscono un cavolo di calcio non è un battesimo perfetto per quanto mi riguarda, però siamo là, le valutazioni che vengono fatte sulle parole, su quello che sentiamo, su quello che leggiamo sui giornali, aspettiamo di capire cosa faranno concretamente e poi giudichiamo questo che quello che avverrà. Penso anche che il punto di partenza sia vantaggioso, perché io non credo che si possa fare peggio di quello che ha fatto Zamparini negli ultimi 3-4 anni, molto complicato.
Avete visto, è cambiato, è così, è cambiato l'humus, è cambiato tu, è cambiata l'atmosfera, Danny B spara, non c'è più il nostro sottofondo, eccola. È arrivata questa musica, caro dottor Amato, e ci preannuncia la chiamata anche oggi del nostro opinionista principe.
Sì, che però non sappiamo chi sia.
Nostradamus, pronto?
Salve, buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Oggi non farò il veggente.
Ma oggi sono stato bravo io, perché ho capito che avresti chiamato.
Vedrò solo tre brevissime cose.
Vai.
La prima, la volta scorsa voi parlavate, sarebbe bello il Palermo avesse un inno, ma ce l'ha. L'ha scritto Rino Martinez, si chiama Blues Rosanero e l'ho scritto l'anno della rinascita.
Sì, nell'86.
Quindi l'inno il Palermo ce l'ha, questa è una cosa.
Ce n'è anche uno molto bello del 1900 comunque,
Dico, no, quello del Palermo lo scrisse Rino Martinez.
Sì, e dico, ce n'è poi pure un altro, dico, su YouTube lo cercate, del 1900. Insomma, un po' stile fiorentino. Andiamo avanti.
Bene. Questa è una cosa. Sì. Poi riguardo al futuro del Palermo, non mi voglio intrattenere a lungo, vi dico brevemente, vedremo tutto sulla, alla prossima campagna acquisti. Là si capirà tutto.
Infatti.
Poi, va bene, poi.
Poi una cosa che è un amarcord, un po' di storia, storia calcistica stavolta. Molte volte Zamparini viene criticato perché detta la formazione agli allenatori.
Sì.
Ma non è un'esclusività di Zamparini. Questo affonda, ha delle radici molto antiche. E io vi racconto un episodio di cui sono stato un testimone oculare. Circa 30 anni fa, una emittente locale che si chiamava Tele Sicilia,
sì,
che era in via Guido Young, zona Fiera.
Sì, salutiamo anche il portiere dello stabile, che si chiamava?
Era di proprietà di tre miei amici che si chiamavano Gianni Cusumano, Pippo Biondo, che purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa, e Giuseppe Sichiera.
Sì.
Questi erano i titolari dell'azienda.
Sì. Mm.
Andava in onda una trasmissione settimanale che si chiamava Sotto l'erba.
Sì.
Che la conduceva l'amico mio Salvatore Geraci.
Sì.
Insieme ad un giovanissimo Guido Monastra.
Sì, andiamo al racconto. Andiamo li conosciamo benissimo, anzi, li salutiamo e sono stati con noi tanti anni.
Certamente
lì,
che li conoscete.
Certo, sono stati maestri. Vai.
E allora, ogni settimana veniva da Bologna Fabbri, Edmondo Fabbri.
Sì.
Il famoso allenatore che passò alla storia per essere stato eliminato dalla Corea del Nord.
Sì.
Un giorno, mezz'ora prima di andare in onda, ci siamo soffermati a parlare e il discorso inevitabilmente andò a finire lì. Domando Fabbri mi disse: lei pensa che io non avrei cambiato nel secondo tempo? Purtroppo ci sono delle imposizioni della federazione e io devo sottostare a quello che... cioè chi dettava la formazione è la federazione.
Vabbè, ma guardi che questo allora... è normale in tutto... Allora, il problema vero, normale, lo sa qual è? No, allora guardi, ragazzi, adesso grazie, perché se no così togliamo poi troppo spazio a tutti gli altri. Normale nel senso che nelle dinamiche interne, come diceva Corini, nella dialettica interna di una società ci sta che il presidente, il direttore sportivo debbano dialogare.
No, ho capito la storia per essere stato eliminato dal dentista Pac Do Hic.
Ho capito il dentista.
Infatti,
Pac Do Hic ancora ci fa male il dente.
La partita successiva, la Corea del Nord giocò con Portogallo. Il primo tempo finì 3-0 per la Corea. Poi la partita finì 5-3 per il Portogallo. Segnò 4 gol Eusebio, di cui uno da calcio d'angolo.
Vabbè, benissimo, ma io stavo... grazie.
Ma non sono riuscito a recuperare un gol perché Fabbri aveva...
Ho capito.
E poi, se voi ricordate,
sì,
la finale con Brasile 4-1,
sì,
quando dettarono, che noi perdemmo 4-1,
sì,
quando dettarono le formazioni, l'allenatore del Brasile disse: quanto sono idioti, hanno un solo giocatore buono,
sì,
che si chiama Rivera, e lo mettono in panchina.
Benissimo, grazie, perché se no ci perdiamo di casa. Grazie mille. Allora, il concetto è quello, cioè la normalità, la salutiamo, il nostro amico che oggi ha fatto, diciamo, un po' più, non profezie verso il futuro, ma ricordi del passato, però che ci aiutano a dire, ragazzi, nella dialettica interna, dicevamo Alessandro, come diceva Corini, ci sta che il presidente o il direttore sportivo possano dialogare con l'allenatore. Il problema è che Zamparini queste cose le ha sempre portate su pubblica piazza, attaccando anche l'allenatore sulle scelte e tutto. L'organico è quello, ragazzi. Secondo me bisogna dare il merito a Lopez. Devo dire che forse stiamo vedendo comunque il miglior Palermo della stagione. I giocatori sono sempre gli stessi. L'unica cosa, ti dicevo prima, vedendo la partita di ieri, forse aver dato alla squadra la sensazione di volersi un po' ritirare troppo, facendo entrare Gonzalez e togliendo un attaccante.
Quello, guarda, era un momento però in cui il Palermo era sotto assedio, non riusciva a uscire alla sua metà campo. Nestorowski era già abbandonatissimo, in quella maniera è stato ulteriormente abbandonato, ma non c'era la capacità, la forza, sembrava di avere il campo in salita, di arrivare nella zona granata, nella metà campo avversaria. Ha pensato di mettere dentro un difensore che oltretutto è protagonista negativo dell'intera stagione costantemente, ma non è stata colpa di Gonzalez, due volte Posavec, il resto l'intero assetto difensivo che ha dimenticato di guardare Belotti. La sostanza è quella: il Palermo ha preso 53 gol in campionato, ci sarà un motivo per cui sono arrivati 53 gol dentro la nostra porta, e purtroppo è il livello inadeguato dell'intero pacchetto dell'organico, difesa, centrocampo, attacco. Non abbiamo un reparto all'altezza della Serie A, sono tutti delle scommesse, alcune sono state vinte, come quella di Nestorowski, tante altre sono state perse. Ieri abbiamo visto ancora una volta Shallai, che per quanto mi riguarda non c'è un solo motivo al mondo perché debba giocare titolare. Balog ci aveva impressionato positivamente la settimana precedente e poi è tornato Balog ieri, e non ha giocato Iaialo ieri, ma alla fine i risultati sono stati gli stessi quando gioca Iaialo. Una volta c'è Gonzalez, una volta c'è Goldaniga, poi la settimana successiva ci sono Cionek e Andelkovic, e sempre tre gol prendi.
Esatto, allora non per essere il difensore di Posavec, ma se subiamo 30 azioni ci può scappare la papera, ci vuole un buon centrocampo che faccia da filtro, questo lo scrive Giuseppe.
Mi dispiace Giuseppe, io non sono d'accordo, è vero che subiamo 30 azioni, le subivamo anche quando c'era il Palermo di Sorrentino, non prendevamo 10 gol in un campionato inventati da noi stessi. Sorrentino, ricordiamo, una papera clamorosa al primo anno contro il Bologna al Barbera, poi ha giocato 150 partite col Palermo facendo grandi risultati e grandi partite, ed era il portiere che subiva più conclusioni verso la propria porta, quindi se uno è bravo le conclusioni gli servono per parare.
Michele, ci vogliono due come voi in ogni reparto della squadra, ovviamente con l'occhiolino che sorride, non vedo l'ora che questa stagione finisca. Una domanda: ma questo fondo americano ha più soldi di Zamparini oppure ci faranno fallire? Beh, lo scopriremo solo vivendo, ve lo spiegavamo prima, dipenderà, c'è una fase di investimento che dura circa 5 anni, poi da 5 anni in poi, per come sono strutturati questi fondi di investimento, devi soltanto riprenderti gli utili di quello che tu hai guadagnato. Allora, se all'interno di questi, cioè se entro questi 5 anni riusciranno a costruire lo stadio, o glielo faranno costruire, riusciranno a fare il centro sportivo, cioè se si riuscirà a fare un'operazione importante per rigenerare la società, riposizionarla sul mercato, il termine tecnico è questo, allora molto probabilmente sarà complicato poi fallire, anche perché, caro mio Alessandro, questo tipo di operazioni finanziarie, come detto prima, è un po' lo stesso tipo di acquisizione che fece la Roma, cioè quando arrivò Pallotta, Pallotta era insieme ad altri due, c'era un fondo di investimento attraverso la banca di riferimento ad affare da intermediario che era Unicredit, poi Pallotta ha dopo 3 anni acquisito il 100% delle quote. Qua il concetto deve essere per forza lo stesso, come vedete anche per quanto riguarda la Roma c'è in ballo la costruzione del nuovo stadio. E ricordatevi la frase che disse Pallotta: se non ci fanno costruire il nuovo stadio è una catastrofe. E qui a Palermo succede esattamente lo stesso. Ancora una telefonata, però prima un altro messaggio: ciao ragazzi, purtroppo andremo in B, speriamo veramente che Zamparini si tolga dai Cabasisi, comunque fuori casa dovremmo giocare a 5 in difesa, provare a prendere il punticino, cambieremo nuovamente allenatore dopo la prossima partita. Non sono d'accordo, secondo me, io continuo a dire che l'unico modo in cui non bisogna giocare con la squadra che hai è a 5, ma continuo a pensarlo io. Secondo me devi restare per come hai fatto nel primo tempo, bisognava avere un minimo quel coraggio di dire restiamo così, teniamo botta, perché poi il problema è che non avevamo più nessuno che teneva palla. Pronto?
Pronto?
Pronto, con chi siamo in linea?
Maurizio.
Ciao Maurizio, vai pure.
Ciao, vorrei rivolgere una domanda al dottor Amato.
Prego.
I fondamentali cosa, perché non ce li ha, però abbiamo un preparatore dei portieri che dovrebbe farli da maestro, facendo giocare sulle uscite alte Cicignano. Questo vuol dire che non lo ha fatto,
o forse lo ha fatto e Posavec non è stato in grado di recepire gli insegnamenti, potremmo anche dire così.
Probabilmente, però ho qualche dubbio al riguardo. Per quanto riguarda Polignati, secondo me i fondamentali ce li ha, perché viene dal settore giovanile, quindi con preparatori diversi, allenatori diversi.
Beh, guarda, il preparatore dei portieri ai tempi di Fulignati in primavera era Vincenzo Cicignano.
E allora dovrebbe averli.
E quindi purtroppo il problema è che Posavec non ha fatto la scuola calcio, secondo me.
È un discorso che rimane fino a se stesso,
appunto,
perché continuerà a parare Posavec. Però
va bene.
Un portiere che io ricordo da 58 anni che è tipo Palermo, è il portiere più scarso che abbiamo avuto.
Va bene, perfetto.
Le ricordo Anzolini, Matrel, Girardi, Ferretti.
Allora, dovremmo cercare di mettere un po' di chiarezza, ci proviamo, perché ovviamente non siamo possessori della verità. E il problema iniziale è cercare la scommessa impossibile, coinvolgendo e anche rovinando in un certo senso, perché gli dai più responsabilità di quelle che può sopportare, Posavec. Quando Zamparini fa l'esempio di Donnarumma, racconta una fesseria davvero gigantesca, perché Donnarumma non è arrivato lì per imparare a parare nel Milan, era già strutturato perché è un fenomeno. Non hanno fatto alcuna scommessa prendendo Donnarumma e mettendolo tra i pali, come non ha fatto una scommessa 20 anni fa il Parma mettendo tra i pali Buffon. Uno ogni 20 anni ne nasce di fenomeno, chi se lo ritrova in casa ha la fortuna di poterlo schierare senza rischiare niente. Buffon a 18 anni, Donnarumma a 18 anni sono già dei portieri formati, perché la natura gli ha regalato qualcosa che non ha dato ad altri. La natura non ha fatto gli stessi regali a Posavec. Posavec è una scommessa impossibile, perché Zamparini ha pensato di metterlo in una condizione che gli ha solo creato dei problemi. Posavec, se è bravo come ritiene Zamparini, aveva bisogno di avvicinarsi al calcio italiano con 2 stagioni in Serie B e poi lo riproponiamo in Serie A da titolare. Nessuno, io faccio sempre l'esempio professionale mio, così ci chiariamo, nessuno può avere l'idea domani di dire Amato diventa il direttore del Washington Post, perché il Washington Post chiude in 3 giorni. Amato non è in grado di passare dal TRM al Washington Post. La stessa cosa di Posavec, non ha mai parato una partita in Serie A nella scorsa stagione, in una squadra debole, con una difesa che aveva preso 60 gol nella scorsa stagione. Ma chi è questo pazzo che promuove titolare Posavec? Uno solo ce n'è al mondo, e lo abbiamo noi, l'abbiamo trovato noi. Non esiste come concetto calcistico.
Allora, qua si sta aprendo una bella discussione. Intanto Italo Balbo, in due interventi differenti, dice: nessuno parla della situazione imbarazzante in cui si trova Diamanti. Sì, lo ha fatto Alessandro poco fa.
Ed lo vogliono far andare
sì,
via,
no,
lo
vabbè,
stanno spingendo verso la porta.
Vabbè, noi, la mia idea su Diamanti l'abbiamo già, è la nostra idea, la nostra posizione è quella che è l'unico giocatore illuminato che abbiamo, con tutti i difetti del mondo, perché sicuramente fisicamente non è il Diamanti di 4-5 anni fa, perché poi andare in Cina ti distrugge, l'abbiamo visto con Gilardino, che tra l'altro insomma ha pure problemi adesso al ginocchio, sta rescindendo, un casino. E quindi dico, il problema di Diamanti io lo farei giocare, lo metterei un po' davanti la difesa alla Pirlo, che ne so, fatemi
ma mettilo
fare,
dove vuoi,
ma mettilo dove
se
vuoi,
l'alternativa è vedere 20 partite di altri compagni che non cavano un ragno al buco. Almeno fai giocare uno che ogni tanto forse può inventare qualcosa.
Allora Roberto Paternò dice: peggio due cani non credo, Posavec è forte solo che è ancora giovane. Poi Italo Balbo dice: finiamola con la scusa della gioventù, Alastra l'anno scorso non mi sembrava peggio di Posavec.
Io ho ripetuto, l'ho detto, non è un discorso di esperienza, mica è l'esperienza che ti fa passare 2 volte in un campionato la palla in mezzo alle gambe quando puoi bloccarla con il mignolo, non c'entra niente l'esperienza.
Allora, ancora messaggi, ma oggi pomeriggio davvero arrivano gli americani a liberarci, Gaetano Caldabellotta, ma pare di sì, poi insomma domani ve lo racconteremo. Iachini non vedeva Belotti, così come Gattuso non vedeva Vasquez, che bella coppia di mister, ci scrivono. Poi buongiorno a tutti, secondo me siamo partiti già retrocessi, non capisco come non riusciamo a mantenere mai il vantaggio. Non vorrei che, sempre ammesso che ci sia, la nuova società venga plagiata dal socio di minoranza ed esperto di calcio MZ per fare sempre plusvalenze e vendere i migliori giocatori, sarebbe fare un passo e 2 indietro. Ciao da Nino. Beh, però in realtà, per esempio, ci sono degli esempi nel calcio europeo, l'Atletico Madrid è uno di questi. Alla fine anche i fondi di investimento che hanno le proprietà delle società di calcio, beh, un po' ragionano così, cioè prendono il giocatore a pochissimo prezzo per poi realizzare ovviamente una grande plusvalenza, per dare la possibilità alla società di autofinanziarsi in questo modo. È chiaro che bisogna essere oculati nella scelta del talento, tra virgolette, cioè è chiaro che se io vado a prendere un Dybala so quasi certamente che a meno che il ragazzo non impazzisca o che non succeda qualcosa di particolare, è una plusvalenza quasi garantita, perché comunque lì si fa un lavoro di scouting, gli osservatori e tutto, e comunque ci vogliono i soldi anche per investire in queste operazioni di reclutamento del talento. Attenzione, sì, non pensiamo,
certo,
che sia solo,
è chiaro, è non giusto, c'è dubbio, discorso molto intelligente. Io penso di avere rivolto tutte le critiche possibili e immaginabili negli ultimi 5 anni a Zamparini, ma non ho mai detto questo giocatore non si doveva vendere. Sono leggi del mercato, sono equilibri professionali che ognuno gestisce come vuole. L'assurdità dell'attuale situazione è, tu hai citato Dybala, Dybala è stato inserito in una squadra in cui c'era un signor Miccoli, c'era un signor Vasquez, c'era una struttura di squadra solida. Puoi fare la scommessa, trovi il talento, lo inserisci in un meccanismo che funziona. Quest'anno invece non c'è alcun meccanismo e mettiamo il portiere signor Nessuno a difendere la porta dopo Sorrentino. Diamo via Vasquez e mettiamo Balog e Shallai. Ci inventiamo i giocatori tutti insieme? No. Se c'è qualcuno debole e giovane, ci vuole il papà che li prenda per mano e li conduca. Se fai fare un viaggio a una comitiva di bambini di 5 anni, si perdono per strada ancora prima di arrivare all'aeroporto. Invece il bambino deve partire col papà e la mamma da una parte e dall'altra, gli tengono la valigia, gli spiegano le cose, gli insegnano, gli fanno fare esperienza. Questo è il grande errore, la presunzione di Zamparini. Shallai è un mito, Balog è un fenomeno, Posavec è un grande. Non è così, tutti insieme li ha mandati allo sbaraglio, la colpa non è di questi giocatori.
Allora chiudiamo perché siamo in chiusura. Amato parla di incompetenza riguardo ai portieri scelti dalla dirigenza. Io penso che presentarsi in Serie A con Posavec e Fulignati non è incompetenza ma malafede. Ballardini, se non sbaglio, si è dimesso per questo motivo. Chiudiamo con questo messaggio di Giuseppe.
Ho detto, ovviamente, scusa, in apertura di trasmissione ho detto un progetto del genere lo propongo. Chi non capisce niente di calcio, chi vuole andare in Serie B?
Allora, sulle note di questo che era l'inno di cui parlavamo, grazie Danny B, è un inno del 1900, non si capisce, non penso che la cantante ci sia ancora, quindi non possiamo promettervi di intervistarla, però questo è l'inno del 1900. Grazie ad Alessandro Amato, grazie a Luigi Vitale, operatore in studio anche oggi, grazie a Danny B che ha curato la regia in radio. Il gong già è suonato abbondantemente, lasciamo pure l'inno. Grazie a Ino Sfameli, grazie a Alessandro Gerace e Gianluca Rubino in redazione. Noi ci sentiamo, c'è la partita sul 13 con la
domenica,
Roma
domenica con la
20:45, però poi abbiamo ovviamente XL la settimana prossima, domani la conferenza stampa di questi americani, insomma speriamo parlano italiano, questo è un dettaglio non trascurabile. L'inno del 1900 del Palermo, ciao ragazzi.